Cari amici e care amiche di Outcast, bentrovati con un nuovo Sala Giochi. Io sono Andrea Peduzzi e con me c'è Gaggio Etna che parla di Dark Devotion.
Ciao Andrea, ciao ragazzi, e mi getto subito nella descrizione di questo titolo. In realtà, già dalla nomenclatura Dark Devotion c'ha questo richiamo ai vari Dark Souls, che sembra ormai sia diventato un genere a sé, di fatto, e anche se molto spesso vengono additati come Souls-like, Souls-lite, tutte queste varianti qua. Io parto dicendo che Dark Devotion deve molto a Dark Souls, ma cerca di andare per la sua strada. E proprio questo è, diciamo, croce e delizia del prodotto, perché Dark Devotion è un titolo degli Iberian Workshop, un gruppo di baldi ragazzi, tre ragazzi, insomma, un gruppettino di indie che ha vinto, è riuscito a mettere un gruzzoletto con i soliti crowdfunding e ha messo su questo gioco bidimensionale di azione, fortemente ispirato a Dark Souls nelle dinamiche proprio di combattimento, che cerca di mettere il suo nella struttura ciclica della morte. Mi spiego. Il gioco fondamentalmente, io l'ho giocato su PlayStation 4 e ha un sistema di controllo un po' macchinoso, che se si vuole essere così fatalisti va anche bene perché è in linea con il titolo. Però io non sono uno di quelli che giustifica il videogioco recalcitrante perché fa parte della sofferenza interna. Nel senso che il fatto che abbia dei tasti completamente diversi, magari invece di confermare con un tasto, devi confermare per forza con un altro, non puoi cambiare l'interfaccia, dovrei andare dalla Dash e cambiarla dalla PlayStation 4. Ha certe catene che si crea da solo per darsi, non dico un tono, però per creare un certo tipo di firma. Il gioco di base è molto semplice perché si entra in questo sotterraneo dai connotati molto gotici, quindi già i primi richiami Dark Souls a Bloodborne. Possiamo interpretare soltanto una templare, una giovane templare, una sacerdotessa, che dir si voglia, che tra l'altro viene anche dileggiata dagli altri colleghi maschi. Donna, cosa ci fai tu qui? Insomma, di questi tempi l'ho visto un po' duro come sceneggiatura, però siccome io sono proprio impermeabile a questo tipo di diatribe, ho accolto bene il fatto di questa protagonista abbastanza cazzuta, che inizia subito con questo spadone, scudo, e la giocabilità è quella. C'è il colpo, c'è la parata e c'è la schivata, la capriola. Quindi di base è come struttura un Dark Souls bidimensionale. Il punto è che cominciano le prime differenze quando si guarda l'interfaccia, perché sì, c'è l'energia e c'è la stamina. Tuttavia l'energia è formata anche da scudi, nel senso che ci sono degli scudi sovrapposti all'energia e quelli sono i veri colpi che tu puoi prendere, nel senso prendi una mazzocchiata, parte uno scudo e da lì in poi puoi perdere un tot di energia fino allo scudo successivo. Parti con due scudi e ci rimani a lungo. Però questo fatto di dover comunque difendere l'armatura è molto interessante, soprattutto in virtù delle lotte contro i boss. La cosa bella del gioco è che, a differenza dei Dark Souls, cerca di fare esattamente l'opposto, nel senso che più si va avanti, più si guadagna fede, che a prima vista dovrebbe essere l'equivalente degli echi di sangue, dei punti esperienza, insomma, del denaro virtuale che tu puoi spendere per livellare il personaggio. Invece no, perché la fede è l'unica cosa che rimane quando si muore. Questo perché? Perché la morte fa perdere invece tutto il resto, tutti gli item, gli oggetti, che all'inizio è abbastanza così, come dire, spiazzante, perché voglio dire, i consumabili li perdi, le armi, poi dopo ci arrivo, le perdi, e sinceramente rimani un po' così. La struttura di gioco è ciclica proprio perché ad ogni morte più fede è accumulato e più ricevi dei bonus quando ti risvegli. Quindi il gioco punta proprio su questo, punta proprio sulla circolarità della del gameplay. Chiaramente non è che puoi morire, cioè se muori dopo 2 minuti non ti danno una mazza, sono dei malevoli, insomma, molto esigenti. Però più riesci a portare avanti questo livello di fede, e più poi ricevi dei bonus. Ora, le due fondamentali caratteristiche del gioco sono queste. Con i punti fede sblocchi anche le porte, passaggi, le porte più importanti, perché poi si arriva in un momento in cui tu puoi ritornare al classico hub dove ci sono tutti i vari personaggi, santoni, dei e fabbri, eccetera eccetera. Però la fede è la moneta di scambio universale, ma proprio per tutto. Quindi un conto è conservarla per poter poi riavere i bonus, ma è vitale andare in giro per sbloccare porte, perché poi il gioco è strutturato in questo modo: tu all'inizio hai un minimo di libertà, cioè andare in un sotterraneo e fartelo, però non è procedurale, quindi vai, quando vai, scegli una porta, è quella, non puoi più tornare indietro. Infatti il gioco è pensato affinché tu magari alla 15ª morte, perché ci sono anche trappole così abbastanza bastarde, tu vai piano piano a prendere bonus che in maniera permanente aumentano, non so, il tuo livello di fede accumulabile, oppure la resistenza, stamina, eccetera eccetera. E questa la ricerca, e questo è il vero level up di questo titolo, che mi è piaciuto da una parte, dall'altra però è un po' tedioso, perché alcuni oggetti non li puoi avere sempre, e quindi, conoscendo la strada, alla fine è come i platform, cioè vai in un posto, salti, e poi magari sai che c'è una trappola, stai molto attento, c'è una serie di operazioni che devi fare per forza, sono un po' lente nel momento in cui devi rifarle per la 15ª volta. Però è anche il fascino del gioco. La cosa bella è che le armi tu le perdi quando vai in game over. Tuttavia, se prendi alcune armi chiave importanti, allora puoi andarle a ripescare dal fabbro, che ce l'ha sempre lì. Quindi anche questo è permanente. Certo, per trovare le armi permanenti ti devi fare un bel mazzo, perché di solito sono nascoste, eccetera eccetera. Però in questo senso il gioco ti fa poi usare non solo la spada e lo scudo, ma proprio come i Souls, spadoni, addirittura c'è il libro di magia che puoi usare con una mano e con l'altro il pugnale, varie configurazioni con vari tipologie di attacco. Insomma, il titolo gioca molto su questa varietà. Il fatto che tu torni indietro perché sei morto, però puoi decidere magari stavolta di riconfigurare un altro tipo di arma, perché poi la cosa bella è che tu dal fabbro puoi prendere soltanto uno slot di armi, cioè arma e scudo o arma a due mani, anche se ce n'hai una marea prese. Le altre devi tutte raccoglierle per l'avventura, che è un po' così, nel senso è una scelta molto dura, perché potrei benissimo partire già dall'inizio con i due slot disponibili, però un'altra scelta punitiva, perché evidentemente gli sviluppatori hanno pensato che in questo modo non ci si può utilizzare, magari su due tipi, io prendo ogni volta arco e frecce, spada e scudo e vado. In questo modo qua spingi a cercare sul campo degli oggetti anche secondari come la lanterna, che effettivamente serve, perché in gioco, per esempio, la lanterna aumenta la possibilità di colpire i nemici, perché nonostante il gioco sia un action, soggiace comunque a delle statistiche sue interne. Miss quando sbagli i vari colpi, nonostante insomma li stai mazzocchiando, li puoi lisciare alla grande. Il gioco mi è piaciuto, mi ha un po' stressato soprattutto all'inizio, però è uno di quei classici titoli che, se giocati secondo le regole che stabiliscono, allora riesci a potenziarti, che poi c'è un altro livello di potenziamento a parte che si utilizza tramite degli smeraldi, e tramite questi smeraldi tu puoi sbloccare delle abilità particolari, occhi di gatto per vedere al buio, e queste abilità puoi mano a mano utilizzarle in una, diciamo, struttura a griglia. Cioè, nel primo livello hai 5 abilità da sbloccare, dal quinto livello in poi altre 5 e così via. Anche qui non puoi usarle tutte e 5, puoi usare soltanto una delle 5 abilità per livello. Quindi poi l'idea di base è: torno nel lab dopo la millesima morte e decido che armi prendere, che abilità usare, vedere quali poteri mi hanno dato gli dei, eccetera eccetera. Quindi è carino, e l'idea è bella, anche l'atmosfera è bella. La storia oramai non dico moda, però nel senso, per si rifà sempre ai soliti oggetti, però nonostante, per dire, Blasphemous abbia ingannato un po' tutti, perché alla fine si è rivelato un action dove i tuoi nemici principali sono le punte e i fossi, cosa che mi ha veramente distrutto nell'anima a me. Lì c'era un sottotesto, una lore veramente poderosa. Qui invece si giochicchia un po' sulla fede, sulla divinità benevola, malevola, si snocciolano un po' dei luoghi comuni, ma anche perché alla fine te ne frega poco, perché proprio lo vedi che il gioco è visceralmente proiettato sull'azione. Una cosa non esclude l'altra, però si vede che gli sviluppatori hanno fatto una scelta. Io non so se consigliarlo in maniera proprio spassionata, perché il gioco è veramente molto lento nelle dinamiche. Cioè, veramente le prime 4-5 ore devi capire come muoverti, nel senso che veramente, cioè, fai due passi e vai in un fosso. All'inizio mi sembrava di giocare a Prince of Persia, quello proprio, quello vero. E ho detto, ma come funziona qua? Poi anche delle scelte particolari, per prendere gli oggetti devi abbassarti e spingere un tasto, quindi è un po' farraginoso proprio per gusto, è sadico un po'. E questo si riallaccia comunque al suo registro, insomma, iniziale, nel senso che è così, o te sta bene, non te sta bene. Il fatto di non poter configurare un po' i tasti mi ha indispettito, perché alla fine poi, siccome l'interfaccia è molto complicata, se dovessi modificare i tasti dalle configurazioni della PlayStation, comunque il gioco continua a dirti con quadrato raccogli, con triangolo lanci la magia, e confonde un po' alla fine. Però mi rendo conto che questa è una...
Scusa, mi perdonami se intervengo. In pratica il gioco, anche se tu cambi le impostazioni, utilizza di default, diciamo, le frasi delle configurazioni standard.
Sì.
Non è come questo è quasi un bug.
No, dalla dash, se li cambi dalla dash, è che non puoi cambiarli dal gioco.
Certo.
Cioè, ovviamente molti altri giochi se li cambi dalla dash, ma visto che per esempio io non riesco a correre negli sparatutto spingendo left 3, io spingo sempre right 3, do la botta e vado avanti. A me, quando vado nelle opzioni, a PlayStation, switcho direttamente da un sistema di controllo all'altro e ho fatto, non è che ho bisogno di vedere come, quando corre, anche perché poi questo tipo di giochi, i controlli quelli sono. Ma in un gioco dove con left 2 dai la spadata, left 1 pari, con quadrato prendi gli oggetti, con cerchio fai la capriola, cioè se ti metti anche a spostarli e poi alla fine non corrisponde ai consigli sullo schermo, diventi scemo. Quindi ho detto, vabbè, gioco solo a questo, perché poi la cosa divertente è che intendo giocare anche magari a un altro action, uno magari si trova davanti a qualcosa, spinge X perché è normale, no? Per analizzare. Invece no, qui X è per cambiare da un tipo di formazione di arma a un altro, cioè lo slot che cambia da uno all'altro. È un po', però sono sciocchezze, immagino che poi interverranno, perché ho visto non ci sono ancora patch su PlayStation 4, perché comunque ha avuto un lungo rodaggio su PC. E la cosa positiva sta nel fatto che comunque il gioco di premio, nella direzione artistica che può sembrare un po' derivativa, ma alla fine è veramente ben fatta. E anche le boss fight sono belle, perché riescono a sorprenderti con dei pattern dei personaggi molto intriganti. Faccio un esempio banalissimo, perché è proprio uno dei primissimi boss. Quando tu solitamente dai le due mazzocchiate, poi con la capriola sfuggi alle manate di questo boss, dopo un po' ti rendi conto che andandogli alle spalle lui fa una specie di schienata con la testa. E questo mi ha sorpreso perché non l'aveva mai fatto prima, togliendomi tra l'altro quasi tutta l'energia. Quindi in questo senso qui è un gioco proprio che ti spinge a impararne le dinamiche, accettarne la pesantezza, e se ci riesci stai proprio lì a camminare piano con la lanterna, a vedere le trappole, cercare le cose. Ecco, il fatto che tu debba esplorare per aumentare di livello, perché poi trovi varie pietre, aumenti di livello, in un certo senso è bello, perché non è che devi star lì a aumentare la fede e aumentare di livello. È proprio esplorando che riesci a trovare anche strade alternative, strade nascoste. Poi è strutturato tutto così il gioco. Moltissime armi, moltissimi anche nemici e boss sono opzionali. Perciò, sinceramente, a me è piaciuto. Io sono un masochista per natura, perciò direi che chi vuole un'avventura così alla Dark Souls va bene. Tuttavia, bisogna essere pronti a pagare lo scotto di alcune scelte molto forti, in alcuni casi un po' così pesanti, però che secondo me non pregiudicano la qualità di un prodotto che rimane molto, molto alta. Molto alta. Io francamente non ho molto da aggiungere, non so se tu sei curioso di qualcosa.
Ma più che altro, da come me ne hai parlato, mi chiedevo, tu hai giocato Salt and Sanctuary? E
Sì.
rispetto a quella dinamica invece, come l'hai trovato?
Allora, guarda, Salt and Sanctuary l'ho giocato e recensito per Outcast, tra l'altro. Mi
Sì,
pare tu ne hai
no,
fatto anche
mi
una
ricordo
recensione.
anche in effetti, perché poi ne ho scritto io dopo, in
Tu ne hai
un'altra
scritto una,
occasione,
sì,
che
bravissimo,
era uno
bravissimo.
spizio o Switch.
Sì. Ho giocato anche a quello, ma quello invece è proprio un clone di Dark Souls, ma orgogliosamente un clone, eh? Cioè nel senso che è proprio identico, cioè cambia soltanto che è bidimensionale, proprio c'ha lo stesso tipo di struttura. In quel caso lì, a parte il character design agghiacciante, che io proprio non riuscivo proprio a digerirlo, però mi è piaciuto alla fine perché cercavo una sfida di quel tipo quando l'ho giocato e sono riuscito ad andare oltre ad alcuni difetti proprio della struttura proprio di base del gioco, che anche lì c'erano lunghi stradoni da fare. Anche là il level design, a volte quando ci si impunta con level design da Metroidvania in questo tipo di giochi è difficile, perché tende a spaesare. Io nel gioco bidimensionale stranamente mi perdo più che in quello tridimensionale. E questo caso qua è un po' dilatato, dispersivo. Però quello è proprio, cioè, lo descrivi, dici, guarda, quello è un Dark Souls bidimensionale, stai tranquillo. Dark Devotion è proprio, cioè, veramente devi andare un passetto alla volta. È proprio un Prince of Persia. E in questo senso qua, cioè, a livello di stile, a livello anche di, proprio di dinamiche, mi è piaciuto di più di Salt and Sanctuary, ma anche proprio per la direzione artistica. Cioè, Salt and Sanctuary veramente ha, cioè, quel retrogusto da gioco da telefonino che non riesco proprio a sopportare io.
Oppure, esteticamente era, cioè, abbastanza terrificante.
Sì, io infatti io mettevo tutte le armature per non vedere la faccia, ma non che fosse brutto, perché loro, i ragazzi, avevano fatto precedentemente anche un picchiaduro molto gagliardo, cioè, però a me le animazioni, quelle burattine con le mani e le braccia disgiunte, io le potevo accettare nel primo contra quello su Mega Drive, ma adesso non, cioè, non le sopporto proprio. Questo gioco invece è animato tutto quanto a mano, si vede, e insomma, io lo preferisco, anche se probabilmente Salt and Sanctuary è molto più longevo, è molto più stratificato per quanto riguarda il gameplay nudo e crudo. Però in quanto affascino, questo secondo me sta una spanna sopra. Fascino, quindi tu capirai, il fascino è una cosa più opinabile del creato. Perciò, insomma, questo. Consigliato con remore.
Va bene, ma direi che
io felicissimo.
Sei stato più che esaustivo, per cui possiamo, possiamo anche salutare.
Assolutamente, va benissimo. Io saluto tutti. Alla prossima.
Alla prossima, grazie mille e ciao anche da me.
Ciao ragazzi.